Oh mamma mia, guarda, io sono veramente affascinata da quelle che sono le notizie che riguardano il nostro cervello, come si sviluppa il nostro modo di pensare, no? E quando si leggono notizie di questo genere, cerchi di volerne sapere di più. E noi, per fortuna, la notizia nasce da uno studio effettuato qui in un laboratorio senese, e quindi abbiamo la possibilità di approfondirla insieme al professor Alessandro Rossi, che dirige l'unità di neurologia e neurofisiologia clinica qui dell'AU Senese. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie del vostro interesse.
Dunque, qui si parla di intelligenza e di capire come si sviluppa grazie a una strumentazione. Voi avete messo in paragone la flessibilità e l'intelligenza. Io però si capisce che sono ignorante, e quindi ci spieghi lei nello specifico questa importante ricerca che cosa ha stabilito.
Il punto di partenza è rappresentato dal fatto che fino a non molti anni fa era ritenuto che le funzioni cognitive, quindi l'intelligenza dell'uomo e quindi le funzioni della mente umana, fossero segregate e rigidamente stabilite in specifiche aree del nostro cervello. Lo studio dimostra che così non è, che le funzioni cognitive, quindi l'intelligenza umana, è distribuita su molte aree della nostra corteccia cerebrale, che sono tra loro connesse in modo flessibile, duttile, quindi hanno queste connessioni che uniscono diverse aree del cervello, la proprietà di modificarsi, adattarsi, e questo concettualmente è di fatto una prerogativa dell'intelligenza umana, cioè la sua capacità di adattarsi, evolvendo, e quindi, se in termini antropologici, vuol dire la capacità di avere successo in termini di specie.
E questo, infatti, io ricordo lezioni di tanti anni fa che si diceva che appunto la fortuna del genere umano e dell'uomo è di sapersi modificare a seconda delle esigenze che incontra nel suo percorso nel mondo, ovviamente. Ecco, mi faccia capire, quindi l'intelligenza non è che è stabilita in un punto X del cervello, in questa sorta di cosa quasi aleatoria che richiama quasi l'anima, ma è in varie parti che parlano fra loro e collaborano tra loro.
Esattamente, e quindi sono queste funzioni della mente umana, sono distribuite in ampie zone del nostro cervello. E quindi questo supera davvero il concetto di segregazione di funzione, quindi funzioni come queste, funzioni cognitive, non sono segregate in specifiche aree del cervello, ma lo coinvolgono. È come dire che l'area dell'intelligenza di per sé non esiste, ma è tutto il cervello che opera in questo senso. Quindi l'altro aspetto che forse vale la pena di essere sottolineato è che la ricerca scientifica sta aprendo quella che in passato veniva considerata la scatola nera, cioè la mente umana. Come funziona la mente umana e quindi i processi di apprendimento, memoria, i processi di comprensione delle cose, del mondo, delle persone, gli aspetti empatici, cose che sembravano in un recente passato inaccessibili e che ora lo sono. E questo fornisce alla ricerca uno strumento importante, ovviamente, che è quello di non solo di spiegare, e non dubito che ci riusciremo, come l'intelligenza nel tempo si è evoluta e come gli stimoli ambientali sono importanti nello sviluppo delle nostre capacità cognitive, ma c'è un'altra ricaduta importante, che è quella della riabilitazione cognitiva. Se abbiamo gli strumenti e quindi la comprensione dei meccanismi alla base dei fenomeni di cognizione umana, malattie, traumi o comunque incidenti che alterano le capacità di un individuo che genericamente possono essere definite in un termine approssimativo come intelligenza, potrebbero essere almeno in parte recuperate. E quindi non è solo un aspetto puramente culturale, ma ha anche una possibile ed importante ricaduta in termini di medicina.
Certo, di cura.
Riabilitazione cognitiva.
Ecco, mi scusi se la interrompo perché volevo chiederle... Tutto questo lei ci diceva grazie anche alla tecnologia, no? Che vi ha permesso di poter guardare all'interno del cervello e probabilmente lo farà sempre di più, così che si riuscirà a capire quello che la mente umana può fare. Perché per esempio a me una delle cose che mi affascina di più è quando si dice che a volte il nostro cervello fa delle cose senza che noi ce ne accorgiamo, no? Pensiamo, che ne so, anche a chi mi viene prestigiatori, ma non prestigiatori, quelli che fanno gli illusionisti, ecco. Questo è un aspetto della domanda. L'altra le volevo chiedere, il fatto che si riesce a entrare dentro il cervello, appunto dentro la mente umana, a vedere l'intelligenza, un po' come le dicevo prima, fa paura, nel senso che si arriverà a poter manipolare le menti?
La domanda è importante, ovviamente, perché ha ricadute etiche assolutamente rilevanti, e il problema dell'etica e della medicina è un problema assolutamente cruciale, che non riguarda soltanto questi studi, ma a 360 gradi tutti gli studi che entrano nel merito delle funzioni cerebrali, quindi occorre tenere la guardia molto alta, perché è chiaro che se esisterà in futuro la possibilità di manipolare l'intelligenza umana, questo di per sé rappresenta oggettivamente un pericolo, ma non dubito che la comunità scientifica sarà eticamente molto rigida e attenta relativamente a queste cose, che hanno una connotazione persino ben più importante della manipolazione genetica, problema ovviamente che ha innescato anch'esso, e questo è ben noto a tutto il pubblico, ricadute e reazioni etiche notevolissime. E tenga conto che la manipolazione del genoma umano significa manipolare una quantità di informazione che è alcune milioni di volte più piccola dell'informazione contenuta nel nostro cervello. Quindi è oggettivamente un problema che deve essere parallelamente portato avanti con l'approfondimento degli studi delle conoscenze della mente umana.
Quello che è interessante, oltre appunto all'aspetto della vostra ricerca, che tra l'altro è stato pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, è che il vostro laboratorio è comunque all'attenzione americana, no? Con anche contatti molto importanti che avete avuto.
Sì, due nostri ricercatori in questo momento che hanno partecipato a questa serie di studi, questo è l'ultimo degli studi su questa linea di ricerca, uno di questi ricercatori è a Boston perché la CIA è interessata ed è intuitivo che questo lo sia a questo tipo di studi, quindi non solo la comunità scientifica, ma anche ovviamente, e questo l'ha sempre fatto, la CIA è interessata naturalmente al potenziamento delle capacità cognitive, se non altro dei propri agenti, e non deve stupire perché è storicamente sempre stato così, e quindi è stato uno dei ricercatori, che è Emiliano Santarnecchi, in questo momento è stato messo sotto contratto a Boston. L'altro ricercatore è invece nell'Università di Mosca, anch'esso messo sotto contratto per lo sviluppo di questi studi. Paradossalmente, e penso che sia, e voglio pensare che sia un caso, che comunque due ex grandi potenze sono evidentemente interessate e i rispettivi servizi segreti sono interessati a questo tipo di studi. Questo richiama nuovamente il problema etico che accennavamo, al quale accennavamo prima. Io comunque sono sicuro che la saggezza della comunità scientifica è tale da evitare strumentalizzazioni a fini più o meno dichiarabili di questi studi, risultati e soprattutto quello che questi studi potranno preludere in un prossimo futuro relativamente alla possibilità di entrare nel merito, ecco, delle funzioni cognitive umane.
Del cervello. Beh, professore, io parlerei con lei a lunghissimo, perché è proprio una cosa che mi affascina, però sta arrivando l'informazione, la ringrazio, risentirci presto e ovviamente buon lavoro.
Ringrazio lei e la vostra emittente.
Grazie. Salutiamo il professor Alessandro Rossi e